Voglio leggervi dalla parola del Signore alcuni versetti, l'Epistola agli Ebrei, il capitolo 12. Sentite? Capitolo 12, dai versetti 22. A 25. Ma voi non vi siete accostati al monte Sion e alla città di Dio, del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, o a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli. Dio, il giudice di tutti gli spiriti dei giusti, essi perfetti. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quello di Abele. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Ho letto questi perché il Signore è da tempo che mi ha dato ispirazione di questa cosa. Quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo. Perché? Sono passato un po' di tempo. Però credo che noi tutti ci ricordiamo delle parole profetiche il 26 giugno, domenica 26 giugno, che furono diverse, tre o quattro, e domenica 17 di giugno, quasi un mese dopo. In queste parole profetiche il Signore ci ha esortati, ci ha spronati alla ricerca della fede. Se vi ricordate, è appunto in questa realtà che il Signore desidera indirizzare i suoi credenti, i suoi fedeli, quelli che credono in Lui, alla ricerca di questa verità, che è qualcosa di indispensabile ad ogni credente per crescere nella via dello Spirito. Perché il Signore diceva appunto questo: perché io desidero che nella mia Chiesa ci siano tutti i doni, tutti i ministeri. Perché? E il Signore diceva: ma perché, Signore, tutto questo? E il Signore mi ha detto chiaramente questo, perché la mia Chiesa deve essere ripiena dei doni spirituali. Satana sta creando la sua Chiesa con manifestazioni di menzogna, ma nella mia chiesa ci deve essere la verità. E la verità è ciò che procede dalla potenza e dalla presenza di Dio dentro di noi. E il Signore richiama ad una fede che è quella fede primiera. Quella fede, quando la Chiesa è nata, che riguardava Gesù, colui che davvero ne è il capo e colui che è quello che la conduce per portarla ad uno stato di potenza spirituale che il mondo possa vedere che veramente siamo figlioli di Dio. E quella fede, la quale era nei primi credenti, un esempio, ma una verità. Stamattina, quanti di noi, mi domando, prima per me stesso, siamo qui insieme, radunati, con la certezza che il Signore è in mezzo di noi, o è qui con noi? E allora, il Signore, come gli disse a Nicodemo, quando tu eri sotto il fico, io ti vedevo. Siamo certi che il Signore è qui e che ci sta scrutando, sta guardando il nostro intimo, sta guardando e scrutando i nostri pensieri e desidera togliere qualche cosa per mettere nel mio animo, nel mio spirito, quell'amore che prima di tutto mi coinvolge per avere i suoi doni. Ma non perché questi doni devono avere un servizio per un mondo al di fuori della Chiesa, ma è per l'edificazione del corpo di Cristo. Sono per la Chiesa, sono per noi. E il Signore vuole appunto elevarci dal nostro stato materiale, naturale, per un servizio migliore, ma non nel mondo di fuori, naturale o politico, ma perché il corpo di Cristo sia edificato in tutta la sua potenza. È potenza spirituale, non materiale. Dio è spirito. Ed è questo che dobbiamo realizzare. Perché se queste manifestazioni spirituali saranno nella Chiesa e in ognuno di noi, è la chiara dimostrazione che Dio è in noi speranza della gloria, non di questo mondo, ma della vita in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo una volta poteva dire: quello che ora vivo lo vivo nella fede del figliolo di Dio. Quella fede che gli permetteva di essere la certezza, come è scritto, di cose e non si vedono. Si vedono i doni? No. Si vedono. Qualche cosa che non si vede, ma che dobbiamo afferrare perché sono presenti nella potenza dello Spirito Santo. E la dimostrazione delle cose che non esistono. La dimostrazione. Come si può dimostrare? Chiaramente, quando ce n'è la necessità, il Signore si manifesta nella sua pienezza e potenza della Chiesa. Doni, 9 doni dello Spirito. E poi gli altri ministeri, ministeri anche nella Chiesa ci sono, no? Questi, i ministeri si manifestano sempre attraverso lo Spirito di Dio. Attraverso lo Spirito Santo. Sono donati dal Cristo risorto. Egli è salito in alto e ha dato i suoi doni agli uomini. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, per il perfetto adunamento dei santi. Sono quei ministeri che il Signore Gesù ha messo negli uomini per la guida in tutta la verità della Chiesa. La Chiesa, che cosa è la Chiesa? Che cosa deve essere la Chiesa? In un mondo traviato come quello attuale che viviamo noi, è sempre stato il mondo cattivo, disubbidiente, irriverente verso il Creatore, ma quello attuale forse sarà anche ancora peggiore. In ogni modo, il Signore desidera formare la sua Chiesa attraverso questa presenza spirituale che procede dal trono della grazia di Dio. È una grazia che Dio ha dato agli uomini, ha fatto agli uomini. Ha stabilito che l'uomo deve arrivare a percepire non per un merito, ma per un dono che viene da Lui, da Dio. Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. È la fede che il Signore desidera portare dentro di noi. E il Signore ci ha chiamato a questa realtà. Sapete, è scritto nell'Epistola ai Tessalonicesi, seconda Epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 2, al versetto 13, che il Signore ci ha chiamati, poi ci ha salvati e poi ci ha eletti. Ci ha eletti mediante la santificazione dello Spirito. Perché lo spirito nostro sia santificato, rigenerato nello Spirito Santo, immerso nello Spirito Santo. E quella santificazione dello Spirito è per la fede nella verità. Non per accumulare o mettere su delle cose che fanno piacere a noi, a me farebbe piacere questo, a me mi, piacerebbe quest'altro. La santificazione dello Spirito dentro di noi va avanti mediante la fede nella verità, che è Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Ed è appunto quella verità che ci fa, a quella fede che è indispensabile oggigiorno. Perché? Perché moltissimi, dico moltissimi perché è vero, o denominazioni, di nome o di fatto, comunità cristiane o meno cristiane o come vogliano essere, cercano di accomodare una cosa con l'altra. E ci sono quelli che non vogliono i profeti, ci sono gli altri che non vogliono i pastori, gli altri non vogliono i diaconi, quell'altro non gli sta bene quell'altra parte della scrittura. E che cosa succede? Rifiutando queste manifestazioni o questi ministeri nella Chiesa, si rifiuta Cristo. È Lui che li ha dati. Se voi, se noi, se altri rifiutano questi ministeri, rifiutano Cristo. Quando ci si predispone a rifiutare i doni dello Spirito, si rifiuta lo Spirito Santo, perché è Lui che dà questi doni. Se questi doni non ci sono, lo Spirito Santo non c'è. Non vive nella Chiesa, non è presente in quella Chiesa. E allora è messo fuori, è messo al di fuori. Se rifiutiamo, come ho letto prima nell'Epistola agli Ebrei, guardiamoci di non rifiutare colui che parla dal cielo. Credo che noi tutti abbiamo letto più di una volta quel passo della scrittura, quando il popolo di Israele arrivò al monte Sinai e che poi Dio gli disse a Mosè: sali sul monte e ti darò i comandamenti e gli ordini che tu devi mettere in pratica, perché il popolo di Israele non aveva nessuna legge, era un popolo uscito allo sbando fuori dall'Egitto e arrivato al Sinai, ma era portato avanti da Mosè secondo sempre le indicazioni e gli ordini di Dio, questo è vero, ma non aveva delle leggi stabilite e degli comandamenti e degli ordinamenti di come doveva essere anche la vita comunitaria e la vita di una nazione, perché era una nazione 6.000 persone più perché c'erano poi i bambini e gli adolescenti. Era, come si direbbe oggi, allo sbando. E Dio gli diede questi comandamenti. Sapete che quando Mosè salì sul monte, Dio lo chiamò, che era disceso sopra la montagna, tutto tremava forte e il fuoco che bruciava e il fumo che saliva al cielo, e tutto il popolo era spaventato e tremante. E nonostante ciò, dopo un poco tempo, era passato poco tempo, non sono stato a guardare quanto, forse non so se ci sarà, rifiutarono colui che gli parlava dal monte. Per questo l'Epistola agli Ebrei dice: guardiamoci di non rifiutare colui che parla, perché quelli che ascoltarono quella voce non entrarono nella terra promessa. Non parli Dio con noi, non deve parlare a noi, perché sa paura, siamo spaventati. E anche oggi sono molti, parlo ora, rientro nei credenti, che rifiutano la parola profetica. Perché? E hanno paura. Hanno paura che il loro peccato e le loro anime siano evidenziate dai loro piaceri, dai loro svaghi, dai loro peccati verso Dio. E allora il Signore parla profeticamente anche oggi. O per ministeri profetici o per doni profetici, ci parla e ci dà delle indicazioni, ci dice quello che dobbiamo fare e come ci dobbiamo comportare, anche nella nostra vita semplice, materiale. Perché dobbiamo stare attenti a non rifiutare colui che parla. Quel popolo non entrò nella terra promessa, lo sapete? Benissimo. E io avrò o pretendo di avere il diritto di entrare nelle promesse di Dio e nella vita eterna se rifiuto di ascoltare colui che mi vuole guidare tramite anche la sua parola scritta. Riteniamo che la Bibbia sia l'indicazione precisa e perfetta di quello che, di come ci dobbiamo comportare e quello che dobbiamo fare attualmente. Che se rifiutiamo la parola di Dio, noi riteniamo che è parola di Dio, rifiutiamo la Bibbia, ci rifiutiamo di quelle indicazioni che il Signore ha stabilito e ci rifiutiamo anche dei mezzi della grazia che Dio ha dato a noi per comprendere appieno la sua presenza e la sua onnipresenza, rifiutiamo il Dio, il Padre. È parola di Dio la Bibbia. Se io non l'accetto, rifiuto il Dio, è Lui che ha parlato. Rifiuto il Dio. Se io mi rifiuto di accostarmi a quelle istituzioni che Lui ha fatto, ha stabilito, la Santa Cena per esempio, altri sacramenti, rifiuta Dio, è il Padre che ha stabilito che il Cristo soffrisse sulla croce del Calvario perché i nostri peccati fossero espiati. È una cosa semplice. Ma quel sacrificio che noi vogliamo ricordare è Dio che l'ha stabilito. Se io mi rifiuto, vuol dire che sono nel peccato e rifiuto è Dio. Non c'è, gli dico, allontanati da me. Fratelli e sorelle, non vorrei che questo fosse qualche cosa che vi rattrista, no? Ma è qualche cosa che ci deve spronare all'abbandono del male, ad abbandonare tutto quello che impedisce che il mio piede sia dritto nella presenza del Signore. Fa che il mio perno vacilli. E lo facciamo questa richiesta al Signore. Fa che il mio perno vacilli. Il mondo, ve l'avrei detto tante volte anch'io, è una nota, forse non rientrerà proprio precisa nel quadro del messaggio, ma va bene lo stesso. Si dice, o si sente dire, o si dice a volte, per dire, se ci fosse Dio. Quante volte si sente dire? Se Dio ci fosse, perché ha permesso queste? Ma stiamo attenti. Il tentatore è malvagio. E Dio, sia le creature celesti, angeliche, sia umane, l'ha create in un modo perfetto. E tutti sono dotati di una coscienza propria per comprendere bene il bene e il male. E Dio non è responsabile di quello che ognuno fa. Ma noi siamo responsabili. Io sono responsabile di quello che commetto nella mia vita davanti al Signore. Perché il mio ginocchio si dovrà piegare e la mia lingua dovrà confessare che Cristo è il Signore. Fratelli e sorelle, sia quella parola che il Signore ci ha dato, una parola che ci conforta. Perché il Signore dice, come dice la Scrittura, castiga i figlioli che egli ama. Anche se a volte ci apparisce come un castigo da parte del Signore, cioè, ma a me sono in punizione, diceva da bambini quando si andava a scuola. Mi ha messo dietro la lavagna la maestra, mi ha messo in ginocchio, ma l'ha fatto per il nostro bene. E Dio, se la punizione viene da Dio, lo fa per il nostro bene. Perché noi non cadiamo nella perdizione eterna, ma che sia ben coscienti e consapevoli che ogni giorno ci dobbiamo accostare a Lui con riverenza, ubbidienza e sottomissione. Questo il Signore vuole che sia la sua Chiesa. La vuol formare in un modo meraviglioso. Paolo esorta Timoteo a cercare di curare la Chiesa nel modo giusto, perché la Chiesa deve essere il sostegno e la colonna della verità. La colonna e il sostegno della verità. Non può essere la menzogna la Chiesa. Dove c'è la menzogna, è il padre della menzogna che dirige, ma non lo Spirito di Cristo. Se io sono guidato a fare opere di menzogna, è lo spirito malvagio. Ci sono le opere di menzogna. Quante? Perché gli apostoli, i primi impatti, trovavano subito quelli. Samaria, il mago, Filippo era uno spirito molto forte e avverso. Ma se trova coloro che sono ripieni dello spirito e della potenza di Cristo, dovranno inginocchiarsi avanti a Lui. Quindi facciamoci animo, fratelli e sorelle, e teniamo sempre davanti a noi che Dio desidera adornare la sua Chiesa. Adorna, la dovrà presentare al Padre, ma bene, tutta ben vestita, tutta bene adornata di tutti questi carismi, queste non di cose vane, ma cose che procedono dalla potenza di Dio in spirito e in verità. Voglia il Signore faccelo comprendere appieno quello che desidera che noi siamo. Il Signore vuole quello che apparteniamo a Lui, che siamo Suoi, che nella libertà dello Spirito ci possa guidare in tutta la verità. E che noi siamo pronti, perché se saremo ripieni dello Spirito del Signore, ripieni dei Suoi doni e della Sua presenza, saremo pronti anche a presentarsi al mondo e andare per le strade. E come dice nel Cantico dei Cantici, l'avete visto il mio amico? Come dice? Era fuggito. Aveva bussato tanto alla porta e lei diceva di fare il bagno, poi mi sono imbellettata per presentarmi, per andare ad aprire la porta, e quando sono andata a aprire non c'era più, era scappato, era andato via. E allora corsa per le strade, le crocicci, le crocevia, quell'altro, a vigili, l'avete visto il mio amico? Se la Chiesa sarà adorna di quei doni, sentirà l'amore per Cristo e andrà e racconterà chi è il suo amico, chi è il suo amore, chi è colui che la protegge, che la sostiene, che la guida e che è presente in ogni cosa. I sordi odono, i zoppi camminano, i malati sono sanati, gli spiriti immondi fuggono. Questa deve essere la Chiesa. Andate, ditegli a Giovanni, questo succede. E questo deve succedere. Questo deve arrivare a essere la Chiesa di oggi. Non c'è bisogno che sia quella di ieri. Quella di ieri è passata. Ma il Signore è oggi. E lo sarà domani. Se noi siamo con Lui, se gli apparteniamo, se siamo Suoi, se diciamo di essere in Cristo Gesù. Voglia il Signore rafforzarci in queste verità profonde, cari fratelli e sorelle, e cercare tutti insieme di arrivare. Io, per parte mia, sento che ogni giorno devo ricercare il Signore di più, perché tardi, direte, sì, tardi, ma ancora in tempo, sono qui e mi metterò alla ricerca di queste verità, perché sono queste che devono dominare la vita e che hanno valore. Il valore è un valore eterno. Le altre cose sono i piaceri della vita, sono cose passeggere che volano via, spariscono, non sono più. E quelle dello Spirito sono eterne. Edificatevi una casa e un edificio che guarda all'eternità, non a questo. Questa vita è finita. Io forse sarò il più vecchio di tutti voi qui, senz'altro. Sono il più anziano, ma non è detto che dal più vecchio al più giovane ci sia una distanza molto lontana della vita in Cristo Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno.